Non ti senti a tuo agio come quando invece vai nello spogliatoio di casa. Lasciamo stare poi il tifo contro durante la partita, ma anche il campo stesso, non hai gli stessi riferimenti, non hai la stessa luce, le stesse dimensioni. Tutto crea disagio, crea difficoltà. E poi c'è anche l'arbitro che viene influenzato dal tifo avversario. E perciò mentre giochi, l'unica cosa che davvero conta in un campo ostile, diciamo così, è che tu riesci a fare ciò per cui ti sei allenato. E anche a metterci quella che diciamo, chiamavamo la tigna, quella intensità che permette di superare le maggiori difficoltà di un campo ostile e di un tifo avversario. E questo si può vedere nella lettera di Pietro. È qualcosa che riguarda la fede del credente in un mondo che è caduto nel peccato. In effetti tutti noi viviamo le conseguenze di questo peccato e si manifestano queste conseguenze in tutte le sfere della nostra vita, in una dimensione personale ma anche in una dimensione collettiva. E la nostra fede viene messa alla prova da tutto questo. E ci sentiamo a disagio e passiamo periodi di grande confusione, di grande dolore. Ecco perché è stato importante stamattina anche iniziare con dei canti che ci ricordavano che dobbiamo imparare a portare a Dio il nostro dolore. Altrimenti vivremo una fede debole, una fede confusa. E invece il Signore non vuole questo. Il Signore vuole che viviamo una vita felice. Una fede felice, anche in un mondo ostile. Abbiamo visto che parlando a tutti di essere sottomessi all'autorità anche quando erano difficili, a tutti i domestici di essere sottomessi ai datori di lavoro anche quando sono difficili, alle mogli nei confronti dei mariti anche quando sono difficili e mariti nei confronti delle mogli. L'obiettivo è sempre quello di essere testimoni del Vangelo, che abbiamo creduto, di condividere la fede che ci ha portato alla salvezza. E di farlo come? Di farlo con amore. Ma non soltanto di farlo con amore, perché potremmo farlo con amore, ma con un cuore davvero amareggiato. Ma di farlo con gioia, e questo è il passo che vediamo stamattina insieme, da 1 Pietro 3, versetti 8 e 12, che anche in un mondo ostile i credenti possono onorare Dio con una vita felice, con un cuore felice, con la benedizione di Dio che sperimentano, che gustano ogni giorno. Perciò voglio leggervi il brano da 1 Pietro, capitolo 3. Versetti a 8 e 12, e in questo brano vedremo che ci sono quattro cose giuste che tu e io possiamo fare per vivere una vita felice, anche in un mondo ostile. Quattro cose giuste per vivere una vita felice in un mondo ostile. Prima Pietro, capitolo 3, dal versetto 8. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, poiché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da dire il falso. Fugga il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Fin qui il testo. Avete visto come, attraverso una citazione abbastanza ampia del Salmo 34, il pensiero di Pietro è: vuoi amare la tua vita? Vuoi avere giorni felici? E ci dà diverse esortazioni nel testo. Sicuramente al primo versetto, al versetto 8, l'Apostolo inizia a parlare del cuore del credente. Egli desidera che la prima cosa giusta da fare sia quella di avere un giusto atteggiamento. E lo vediamo perché parla di essere concordi, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Tutte cose che riguardano il cuore del credente. Siate tutti concordi è una parola davvero molto interessante nella scrittura, la ritroviamo anche ad esempio in Filippesi, e vuol dire avere un unico spirito, un'unità di spirito o un'unità di pensiero. E in questo primo versetto non sta parlando ai non credenti, sta parlando a noi, credenti, che possiamo avere un'unità di spirito grazie allo Spirito Santo. Che possiamo avere amore fraterno, perché siamo fratelli in Cristo. Fratelli e sorelle in Cristo. E ci dice che è importante che siamo concordi. È la base della Chiesa questa. Una Chiesa che non ha un'unità di spirito sarà una Chiesa divisa. Un'unità di intenti, una unità di pensiero sottomessi alla parola di Dio. Sarà prima o poi una Chiesa che si divide, si lacera internamente. Anche in Romani 12:16 l'Apostolo Paolo scriveva: abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Romani 12:16. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. E lo stesso pensiero lo ripete ai Filippesi, al capitolo 2, quando gli scrive: non fate nulla per spirito di parte o per una gloria personale, una vana gloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stessi, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello dell'altro. E questo è tutto collegato insieme. Parte da un'unità di spirito, si passa poi a parlare di compassione, compassione, la capacità di comprendere l'altro, quello che sta vivendo, di dargli attenzione, di essere sensibili. Si parla di amore fraterno, la capacità di sacrificarsi per il fratello o la sorella in Cristo, di dargli tempo, di dargli spazio. Si parla di misericordia, cioè dopo che tu hai notato il bisogno del fratello o della sorella, dopo che hai compreso il suo stato, di fare qualcosa, di avere un cuore per il misero, misericordia, di fare qualcosa per alleggerirlo o alleggerirla da questo stato di difficoltà. Misericordiosi e umili, perché non ci può essere un amore se non è nutrito dall'umiltà. A forza di aiutare, sacrificare, senza l'umiltà diventerai orgoglioso o orgogliosa. Perciò questo è il giusto atteggiamento. Ed è un po' la palestra di vita che Dio ci dà. Per allenarci bene all'interno della Chiesa, in modo che quando andiamo sul campo ostile possiamo fare ciò per cui ci siamo allenati. Se non ti alleni bene quando andrai in trasferta sarà un disastro. Se non ami i fratelli nella Chiesa, come fai ad amare fuori quelli che sono ostili alla tua fede, quelli che ti deridono per la tua fede? Perciò partiamo dal cuore e da un giusto atteggiamento, al versetto 8, E ripeto queste parole molto forti, perché è così che dobbiamo dimostrarci amore. Siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. E non basta soltanto il cuore, quello è il punto di partenza. Cosa ci dice al versetto 9? Pietro ci parla del comportamento, o ancora meglio di come reagiamo. È facile amare quando va tutto bene, è facile reagire bene quando l'altro ti tratta bene. Ma cosa succede quando ricevi male? Cosa succede anche all'interno della Chiesa quando qualcuno non fa quello che ti aspetti? Non parla come vorresti, non agisce come vorresti. Quando ti senti ferito o ferita da comportamenti che secondo te non sono adatti, non sono amorevoli, non sono misericordiosi, non cercano l'unità, come reagisci? Versetto 9, l'Apostolo Pietro ci dice molto semplicemente che il giusto modo di reagire al male è di benedire. Benedire. Ve lo leggo il versetto di nuovo? Non rendete male per male, o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, poiché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Se il mio obiettivo e il tuo obiettivo, quando Dio ci ha chiamato a salvezza, quando abbiamo conosciuto il suo amore e il suo perdono, è quello di condividere con altri questo amore, è di parlare ad altri di questo perdono, come possiamo farlo se non amiamo e non perdoniamo come Dio ha fatto con noi? Come possiamo farlo se alla prima malvagità che subiamo reagiamo col male? O al primo oltraggio con altrettanta offesa? Quando nel nostro cuore non c'è realmente amore, ma c'è carnalità, come la descrive la Bibbia. C'è peccaminosità. Cosa vuol dire che dobbiamo benedire? Beh, nella scrittura abbiamo diversi esempi, voglio citarveli brevemente. Gesù disse che dobbiamo amare i nostri nemici, giusto? Quindi la prima cosa che pensiamo, Matteo capitolo 5, versetto 44, è che quando benediciamo qualcuno, stiamo dicendo che vogliamo il suo bene, che vogliamo amarlo, anche il nemico, anche quello che ti ostacola nella tua fede. Questo era un po' il contesto storico di questi credenti, vi ricordate? Erano perseguitati a motivo della loro fede. Un amore che non è condizionato, perché non dipende da quello che l'altro mi sta facendo. E questo amore, vedete, non è un atto legato all'emozione. Nessuno di noi è capace di amare con un sentimento qualcuno che gli vuole male. Questo è un atto di servizio, di volontà, che decidi di fare perché vuoi amare Dio prima dell'altra persona e vuoi raggiungere questa persona con il Vangelo di Dio. E vuoi trasformare un nemico in un amico e sai che l'unico modo è questo. Perché? Perché l'hai sperimentato tu per primo. Ti ricordi quando Dio ha conquistato il tuo cuore? Non eri nemico di Dio, nemica di Dio a causa dei tuoi peccati? E Dio non ti ha conquistato con il suo amore? E poi c'è un'altra cosa che dice sempre Gesù nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Non soltanto amate, ma anche pregate.
E questo è un altro modo che abbiamo di benedire,
di volere il bene, di dire bene dei nostri nemici. Pregate per loro, pregate per coloro che vi perseguitano. Parla a lui del Signore, non fare, come abbiamo sentito anche durante i canti, la tua vendetta, ma lascia che Dio agisca. Perché l'obiettivo tuo non è vederlo distrutto, per quanto sia ostile, ma vederlo salvato, giusto? Questo dovrebbe essere il tuo obiettivo, vederlo salvato. E una terza cosa anche molto interessante, tenetevi forte alla sedia, perché se non siete ancora caduti, forse cadete adesso. Quando Dio ci dice di benedire, quindi reagire al male con la benedizione, ci dice anche di ringraziare. Troviamo questa parola benedire molte volte nella scrittura legata al ringraziamento. Quando per esempio Gesù spezzò il pane e lo benedisse, stava ringraziando per il cibo. E lo facciamo anche noi. A tavola chiediamo i nostri capi, diamo la benedizione. Perché? Perché ci rendiamo conto che quella è un dono di Dio per noi. E lo ringraziamo. Perciò nel concetto di benedizione c'è insita l'idea del ringraziamento. E quando dice di benedire i nostri nemici, sapete cosa sta dicendo anche? Imparate a ringraziare Dio per quella persecuzione, per quell'ostilità, e per quella difficoltà, e per quel dolore. Non è facile. È per quello che abbiamo studiato anche la lettera di Giacomo. E abbiamo compreso che dobbiamo considerare una fonte di gioia le prove che Dio ci manda. E le prove sono dolorose. Perché la prova della fede produce costanza, dice Giacomo al capitolo 1, versetto 3. E la costanza, versetto 4, compie interamente, pienamente l'opera sua in voi. Perché siete perfetti e completi, di nulla mancanti. E lo cantiamo pure, vero? E dobbiamo farlo, dobbiamo viverlo. Ma benedire vuol anche dire in qualche modo, non soltanto ringraziare Dio per quella situazione, ma anche lodare l'altra persona. Ma com'è possibile, mi direi tu? Come posso io lodare una persona che mi vuole male? Ad esempio nella scrittura vediamo un esempio di benedizione legata a questo concetto della lode. Quando ad esempio Maria andò ad incontrare Elisabetta, sua cugina, e portava nel grembo già Gesù, Elisabetta le disse: benedetta! Sei tu fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Ma allora, quando qualcuno è cattivo con te, è scortese, ti insulta, o trova un modo per parlare male di te, è amaro contro di te, puoi ricambiare questa amarezza con la dolcezza? Puoi fermarti invece che reagire male a pensare: come posso io mostrare dolcezza a questa persona? Puoi evitare di parlare male di questa persona ad altri, per esempio? Puoi iniziare invece a vedere in questa persona magari dei lati positivi? Ce n'avrà uno? Puoi imparare a rinunciare ai tuoi diritti e a non voler covare rancori e vendette? E poi forse un quinto elemento che vediamo nella benedizione è che tu vuoi davvero cercare il benessere dell'altro. Cioè non soltanto gli vuoi bene, ma vuoi il suo bene. E qua possiamo tornare a Luca capitolo 6, sono sempre gli insegnamenti del Signore Gesù. Luca capitolo 6, versetti 27 a 31, che dice: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Vedete, le stesse parole che usa qua Pietro. A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra. A chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Dona a chi ti chiede. E a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. Impariamo a rinunciare ai nostri diritti per amore del Signore e del prossimo. E soprattutto voglio leggervi il versetto 31, che è la regola d'oro che il Signore Gesù ci ha lasciato. Come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Tu mi dirai: sì, ma io non tratterò mai male nessuno, per cui non vale. Non è vero. Prima o poi anche noi tratteremo male qualcuno. E sarebbe molto bello se questo qualcuno reagisse con amore, vero? Reagisse con dolcezza. Reagisse con l'amore di Dio. Questo versetto ci parla di un amore incondizionato che soltanto il credente può fare. Ama incondizionatamente chi ti è ostile, prega per la sua salvezza o crescita spirituale, sei un credente. Sii grato per lui o per lei, parla bene di lui o di lei e cerca il suo benessere, rinunciando anche al tuo diritto. Come faccio a benedire qualcuno così? Come faccio? Se avrò continuamente davanti ai miei occhi la sua ostilità, il suo peccato, non ci riuscirò mai. C'è un solo mezzo potente che Dio ci ha lasciato e si chiama perdono. E non parte dall'altro, parte da te. Perdonali perché questo è quello che Dio ha fatto con te. Se hai creduto a Gesù, se hai riconosciuto che Gesù su quella croce moriva per te e per i tuoi peccati, se hai capito e gustato l'amore di Dio che ti ha accolto fra le sue braccia e che ti accoglierà nel suo regno nonostante i tuoi peccati, perché Gesù l'ha scontato al posto tuo, allora perdona anche tu, ama anche tu. Permetti alla tua vita di riflettere il carattere di Gesù e l'amore di Dio. Poiché, dice il testo, a questo siete stati chiamati. Lo rileggo, versetto 9. Non rendete male per male, oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite tutto quello che abbiamo visto finora, perché a questo siete stati chiamati. Affinché ereditiate la benedizione anche voi. Quale tipo di benedizione? Non soltanto la vita eterna. Quella non è tanto legata a come tu reagisci adesso, giusto? Ma la benedizione è quello che gli altri poi potranno fare nei tuoi confronti. È la vita felice di cui poi parla Pietro, citando il Salmo 34, subito dopo. Perché il Salmo 34, me lo sono andato a leggere un po' tutto, parla proprio di quanto può essere beato il credente in questa vita, anche in mezzo a un mondo ostile. Perché? Perché ha Dio, perché ama Dio, perché ama il prossimo. Voglio leggervi alcuni versetti del Salmo 34, che non sono proprio quelli citati qua, per far capire questo contesto. Versetto 4 del Salmo 34, il salmista Davide dice: ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto quello che mi incuteva terrore. Davide cantava queste cose, musicava queste cose, aveva vissuto queste cose. Questo afflitto, versetto 6, ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Il versetto 7, il versetto famoso. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. I leoncelli soffrono penure e fame, versetto 10, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Versetto 17, i giusti gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie. E ancora versetto 19, molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Vedete, tutto il Salmo 34 ci fa capire che un credente, come il salmista Davide, che vive in un mondo ostile, può avere una vita gioiosa e felice, perché ha Dio. Ed è tutto quello di cui ha veramente bisogno. Ha Dio dalla sua parte, ha Dio che lo ascolta, ha Dio che risponde, ha Dio che lo sostiene, ha Dio che lo ama, ha Dio che provvede a lui. E allora qui, quando cita questi versetti, ci vuole far capire questo, Pietro. Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici adesso? Cosa deve fare? Non soltanto un giusto atteggiamento, non soltanto una giusta reazione al male, ma dal versetto 10 iniziamo a vedere che deve avere uno giusto standard, potremmo dirlo così. Cioè una giusta ubbidienza alla parola di Dio. E questo standard lo vediamo subito qua quando si parla di ciò che è vero e di ciò che è falso, di ciò che è bene e di ciò che è male. E in particolare dice, trattenga la sua lingua dal male e trattenga le sue labbra da dire il falso. Interessante questa parola, trattenere, no? Vuol dire che la deve bloccare. Perché? Perché sta sempre lì pronta a partire. Come un atleta sui blocchi di partenza, sempre Giacomo ci ha raccontato, come nella sua lettera, come la lingua è un piccolo membro, ma che davvero può incendiare tutta la vita. Come una piccola fiammella può incendiare tutto un bosco. Ed è sempre pronta, a causa del peccato che è dentro di noi, a tirar fuori quello che c'è nel cuore, che non è sempre così bello, se non viviamo per lo spirito, ma viviamo per la carne, tirerà fuori cose malvagie. È pronta a tirar fuori il falso, è pronta a tirar fuori il male. Ecco perché Davide, lo stesso salmista, in un altro canto, il Salmo 134, scrisse: Signore, poni tu una guardia davanti alla mia bocca, sorveglia l'uscio delle mie labbra. È una preghiera di Davide molto pratica che dovremmo fare nostra, perché è quello che Dio desidera. Dobbiamo vivere secondo uno standard giusto e non secondo gli esempi che ci vengono dal mondo intorno a noi. Dobbiamo riconoscere ciò che è falso e allontanarlo. Dobbiamo comprendere ciò che è vero e dirlo. Dobbiamo capire che alcune parole o alcuni modi di dire sono sbagliati, sono mancanti di grazia, sono offensivi. Dovremmo mettere una guardia davanti alla bocca quando forse facciamo battute sconvenienti, e non devono essere le falsità di questo mondo a influenzarci, a controllare il nostro modo di parlare e quindi poi di agire. Dovrebbe essere, sapete che cosa? Lo sapete, lo Spirito Santo. Quello deve controllare il cuore, deve controllare le labbra, la bocca quando parla. E questo controllo viene esercitato da un lavoro che lo Spirito Santo fa insieme alla parola di Dio. Perché tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è buono, tutto ciò che è onorevole, tutto ciò che viene dalla parola di Dio, quello deve essere oggetto dei nostri pensieri. Perciò se vuoi amare la tua vita, io sono sicuro che tu vuoi amare la tua vita. Se vuoi avere una vita gioiosa in cui vedi che Dio reagisce e agisce in tuo favore, anche in mezzo alle difficoltà, allora parti dal tuo cuore, versetto 8, passa al modo in cui reagisci, versetto 9, e allinea la tua volontà a quella di Dio con un'obbedienza che rifletta lo standard che Dio vuole, lo standard della parola di Dio, le linee guida della parola di Dio. E poi ancora l'ultima cosa, proprio perché il Signore quando ci dice queste cose non vuole che ci andiamo via demotivati, vuole che ci andiamo via convinti. E allora l'ultima cosa che vediamo nei versetti 11 e 12 è che Dio ci lascia anche una giusta motivazione. E la motivazione è questa. Versetto 11 e 12. Dobbiamo essere motivati a fuggire il male. Fugga il male. Faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Fugga il male, o si allontani dal male, o respinga il male, e faccia il bene. Se vuoi davvero amare la bella vita, la vita felice, non è sesso, droga e rock and roll che ti farà felice. Non sono le ricchezze di questo mondo che ti faranno felice. Non è la fama, la popolarità che ti danno una vita gioiosa, che renderanno felice e soddisfatta la tua anima. Non è nemmeno fare quello che ti pare, anche se tu ne avessi la capacità fisica, stai bene in salute, oppure i mezzi economici, non è fare quello che ti pare che ti renderà felice. Fuggire il male e fare il bene. Cercare la pace e perseguirla. Questo è quello che farà di te una persona che ama la vita. Il termine per pace qui non vuol dire la pace del mondo come la intendiamo noi, cioè un mondo senza guerre. Gesù ha detto che ci dà una pace che il mondo non dà. Qui la pace di cui si parla è una pace dell'anima, una pace che può avere l'uomo quando fa pace con Dio. Una pace che può avere l'uomo, la donna, quando riceve il perdono dei suoi peccati e quando vive costantemente in questa comunione con Dio, perché magari poi pecca, però poi ritorna a Dio, si pente, si ravvede, chiede perdono e Dio è buono e giusto da perdonarci i nostri peccati. L'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 5 dice che siamo nuove creature grazie a Cristo Gesù, perché in Cristo Dio ci ha riconciliati con Lui, cioè ha fatto la pace. E poi dice anche, e noi abbiamo ricevuto questo ministero, cioè quello di supplicare gli altri, fate pace con Dio, siate riconciliati con Dio, perché è tutto quello di cui davvero l'uomo ha bisogno. Se l'uomo avesse pace con Dio, davvero, per mezzo di Cristo Gesù, avrebbe anche pace l'uno con l'altro. E la motivazione del Signore per fare queste cose qual è? Versetto 12.
È perché Lui è qui, è presente, si prende cura di te e di me. Gli occhi del Signore sono sui giusti.
E ne sappiamo dalla Scrittura che non c'è nessun giusto, nemmeno uno, ma che si può essere resi giusti attraverso la fede in Cristo. Perché tutto ciò che è malvagio, che è peccaminoso, può essere perdonato. Quando guardo a Gesù e credo a quello che ha fatto per me sulla croce, quando guardo a Gesù e riconosco che Lui è Dio ed è venuto qui per salvare me, e gli occhi del Signore sono qui ad osservare, e le orecchie sono attente. A che cosa il Signore è attento? Che cosa sta osservando? Sta osservando i Suoi figli. Perché? Non per giudicarli, ma per soccorrerli. Perché i Suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, dice qua. È un concetto questo già riportato nel Vecchio Testamento, non soltanto in questo Salmo, ma anche in Proverbi 5:21, leggiamo che le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Egli osserva tutti i suoi sentieri. E anche in Zaccaria 4:10 si legge che gli occhi del Signore percorrono tutta la terra. E non è che ci mette qualche giorno il Signore a percorrere con i suoi occhi tutta la terra, o che qualcuno gli sfugge e si distrae. Dio veglia su di noi, sui suoi figli, sul suo popolo, attentamente, affinché egli possa rispondere alle nostre preghiere, affinché egli possa agire e intervenire attraverso le nostre vite. Non importa quanto sia grande l'ostilità, non importa quanto grave sia la persecuzione, non importa quanto grande sia il dolore o ingiusto il trattamento che stai subendo. Dio ti chiama e ti invita a confidare in Lui, sul suo controllo, sulla sua giustizia, sulla sua sovranità. E Pietro sta dicendo: guarda che tu puoi vivere così. Ce la puoi fare, a questo sei stato chiamato. Puoi vivere così senza paura, qualunque cosa ti accada, imparando a dipendere dal Signore nelle tue difficoltà. Tutto quello che devi fare è continuare a fidarti. Come quando hai creduto a Gesù e ti sei fidato che Lui ti ha salvato. D'altra parte, guarda cosa anche dice alla fine del versetto 12. Gli occhi del Signore sono sui giusti, è vero. I suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, è vero. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Al Signore non sfugge. Non sfugge né colui, colei o la situazione che ti sta creando dolore. Ma non sfugge nemmeno come tu stai reagendo. Il volto del Signore, la faccia del Signore, ci parla della sua santità. Se da una parte gli occhi, le orecchie ci parlano della sua onnipresenza, della sua onniscienza, del suo intervento, della sua cura, adesso il volto ci parla della sua santità. E quindi a confronto di questa santità dobbiamo riflettere sul nostro peccato. Lasciamo stare quello degli altri, perché il peccato degli altri sarà giudicato da Dio ed è sotto il controllo di Dio. Ma pensiamo a noi, a come noi reagiamo in queste circostanze, a come noi onoriamo o non onoriamo Dio in queste circostanze, e comprendiamo dal testo che Dio corregge i suoi figlioli, che Dio disciplina i suoi figlioli, che non vuole che fanno il male. Il suo volto è contro quelli che fanno il male. Perciò l'esortazione, la motivazione giusta è quella di vivere in modo che gli occhi del Signore siano su di noi e mentre ci osserva dovrebbe dire: questo è un mio figlio che io gradisco, questo è un mio figlio che come Gesù è capace di reagire al male con il bene, questo è un mio figlio che è capace di ubbidire alla mia volontà anche quando non la comprende, anche quando è più alta dei suoi pensieri e dei suoi piani. E questo è il nostro desiderio oggi, stamattina, questa è la nostra preghiera, che il Signore veda figli ubbidienti. Ma perché? Perché comprendiamo che questa è l'unica strada per avere una vita felice. Una vita dove c'è la benedizione del Signore. Una vita non che è assenza di male, ci sarà il male, non che è assenza di dolore, non che è assenza di difficoltà, anzi, chi vuole vivere piamente troverà difficoltà in questo mondo, caduto nel peccato. Ma una vita in cui la nostra anima riposa, riposa felice, va a dormire felice e si sveglia felice perché affida le proprie difficoltà, le proprie preoccupazioni a Dio. Quindi perciò questa è un'esortazione a tutti quei credenti oggi tiepidi o deboli o che stanno vivendo un periodo difficile, ma che hanno bisogno di essere santi come Dio è santo. Vi ricordate, questo disse Pietro in questa stessa lettera, al primo capitolo, versetto 16, siate santi come Dio è santo. Perciò vogliamo pregare insieme adesso in conclusione, perché credo che è qualcosa che riguardi ciascuno di noi, che vogliamo avere una vita felice in un mondo che è caduto nel peccato e che dobbiamo imparare a mettere in atto, a mettere in pratica, ad ubbidire a queste quattro cose che il Signore ci ha detto oggi, quattro cose giuste, cioè avere un giusto cuore o un giusto atteggiamento, una giusta reazione al male, una giusta obbedienza allo standard della parola di Dio e una giusta motivazione per questa vita. Signore, grazie tanto per la Tua parola, per le cose che Tu ci chiedi, anche quando sono alte da raggiungere. Così alte che possiamo pensare che non sono raggiungibili, che non ce la faremo mai. Forse qualcun altro, qualche altro fratello o sorella più matura ce la può fare, ma non io. Ma io sono convinto, Signore, che queste cose Tu le hai scritte a tutti i credenti, non a qualcuno di serie A, qualcuno di serie B, a tutti coloro che vogliono seguirti, vogliono amarti, vogliono onorarti con le loro vite, anche a noi oggi. Fa, Signore, che il nostro cuore sia ben disposto verso di Te. Aiutaci a convincerci e convinci Tu i nostri cuori a capire che è l'unico modo per gustare la Tua benedizione, è quella di avere questo tipo di vita felice, gioiosa in Te, in mezzo a un mondo ostile. Aiutaci Tu ad allenarci con l'amore fraterno nella Chiesa e poi a condividerlo anche con altri al di fuori della Chiesa e a imparare a dipendere da Te in ogni cosa, a diventare forti quando siamo deboli e a vivere nella pace e nel riposo che Tu sai dare. Amen.